La nuova PAC, la politica agricola comune, non risolve i suoi problemi strutturali, anzi rischia di non dare una mano alla transizione ecologica e di far finire i soldi all'incirca nelle tasche dei soliti. Intanto la Cina lancia il suo sistema ETS di scambio di quote di carbonio, ma senza prevedere un tetto massimo di emissioni. E sul Mar Nero le esercitazioni della NATO gettano nuovo combustibile sul fuoco del conflitto con la Russia. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti dal lunedì al venerdì vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Va bene, cominciamo perché venerdì il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, che sarebbe quell'organismo che riunisce tutti i vari ministri dei paesi membri a seconda del tema trattato, per cui se si parla di economia, i ministri dell'economia, se si parla di educazione, i ministri dell'educazione e così via, hanno fatto un accordo sulla nuova politica agricola comune, la famosa PAC, di cui avrete sicuramente sentito parlare. L'accordo è stato ratificato poi ieri nell'assemblea del Consiglio, in cui erano presenti appunto i 27 ministri dell'agricoltura dei 27 paesi membri. La PAC è quel regolamento europeo che regola i sussidi per le aziende agricole ed è l'investimento più grosso dell'Unione Europea, di quelli diciamo classici, di quelli strutturali, insomma escluso il recovery fund e queste robe qua che sono legati a un evento specifico, ma dei finanziamenti, quelli che ci sono appunto, sono strutturali, sono costanti. È l'investimento più grosso perché complessivamente rappresenta circa un terzo del bilancio dell'Unione Europea. E la PAC è anche molto importante perché influenza la direzione dell'agricoltura nei paesi europei, che è un comparto essenziale sia per la resilienza alimentare sia per anche la transizione ecologica, la lotta ai cambiamenti climatici. Perché sicuramente, ecco, il contrasto ai cambiamenti climatici passa anche per un'agricoltura più sostenibile. E quindi, com'è questo nuovo accordo che è stato siglato, ratificato ieri? Secondo molti, in realtà, piuttosto deludente. Allora, innanzitutto l'accordo serviva a stabilire le modalità con cui verranno erogati i fondi sull'agricoltura nella finestra di temporale che va dal 2023 al 2027. Sono 270 miliardi di euro in tutto, quindi non proprio due spicci. E le principali novità rispetto alle passate versioni della politica agricola comune sono i cosiddetti ecoschemi, che erano stati pensati in chiave di transizione ecologica, ovvero l'idea che una parte di questi fondi fosse destinata direttamente a pratiche agricole sostenibili. Il Parlamento europeo chiedeva inizialmente che questa parte fosse di almeno il 30%, mentre il Consiglio, partiva da un'ipotesi di circa il 20 o anche meno per cento. Alla fine il compromesso è stato che il 25% dei fondi che ciascuno Stato riceve deve essere destinato ad aziende che operano nel settore dell'agricoltura sostenibile, ma con un meccanismo che è stato molto criticato, che consente ai paesi che non spendono tutti quei fondi, nell'agricoltura sostenibile poi di utilizzarli comunque per altri scopi in maniera molto meno vincolata. Un altro elemento nuovo, in questo caso direi abbastanza interessante, è la cosiddetta condizionalità sociale, ovvero il fatto, il principio che prevede che dal 2025 in poi, e nella finestra temporale che va da oggi al 2025, le aziende avranno modo di adeguarsi, i fondi potranno essere erogati soltanto alle aziende, questo tutti i fondi, non solo quel 30%, ma tutti i fondi potranno essere erogati soltanto alle aziende che rispettino alcuni parametri sui diritti dei lavoratori, parametri che verranno stabiliti dalla stessa Unione Europea. E poi c'è però l'elemento che è stato più criticato in assoluto, e che è il fatto, questo più strutturale, che questo nuovo accordo non va a cambiare niente, per risolvere i problemi appunto più strutturali della politica agricola comune. Ad esempio, il fatto che siano diciamo la scarsità di vincoli con cui viene erogata la maggior parte dei finanziamenti, e E il rischio che poi si è avverato quasi costantemente nel corso degli ultimi anni, che i vari governi facciano quello che appunto hanno fatto più o meno finora, ovvero distribuire i fondi secondo o logiche clientelari, quindi a amici di amici, oppure che questi fondi vadano in un modo o in un altro a finire nelle tasche di chi non ne ha bisogno, quindi grandi aziende già ricche e tendenzialmente molto poco sostenibili. Insomma, già in generale i meccanismi basati sui finanziamenti sono sempre molto scivolosi e difficili da gestire e rischiano di fare un sacco di danni, ne abbiamo visti centinaia di esempi. E quindi devono essere pensati e strutturati molto molto bene, con moltissima attenzione per evitare appunto di fare più danni che altro. In questo caso l'impressione è che non si sia neanche provato a fare questo sforzo qua. Ok, da un meccanismo controverso passiamo a un altro meccanismo controverso, perché sta partendo il sistema ETS cinese, ovvero il mercato dei crediti di carbonio più grande del mondo. ETS sta per Emission Trading System. Ne parla rinnovabili.it. Sembra proprio che arriverà a momenti il via libera per le contrattazioni sulle quote, dopo che Pechino ha deciso negli ultimi mesi di definire gli ultimi dettagli del come funzionerà questo mercato. Lo aveva già lanciato qualche mese fa, ma senza la parte poi principale, che è la parte di contrattazione sulle quote, e dopo che ci ha lavorato circa 10 anni per strutturare tutta l'architettura. Anche in questo caso sono evidenti diverse criticità di come funziona questo meccanismo. Allora, come premessa vi spiego, vi provo a spiegare brevemente che cos'è e come funziona un sistema ETS, ovvero un sistema di scambio di crediti di emissioni. Funziona così: all'interno di un paese ogni azienda inquinante, o che insomma che comunque emette anidride carbonica o altri gas serra, oppure gas che provocano il buco nell'ozono, comunque gas inquinanti, riceve un tot di crediti legati alle emissioni di queste sostanze, soprattutto CO2 in particolare. Vuol dire che può inquinare quel tot. Quei crediti però possono essere scambiati fra le varie aziende. E quindi mettiamo che l'azienda A, che è più virtuosa, ne consuma meno perché inquina meno dei crediti che ha a disposizione, può vendere i crediti in eccesso all'azienda B, che invece è meno virtuosa e inquina più di quanto previsto. In genere i sistemi ETS prevedono che ci sia un tetto massimo, quindi un numero finito di crediti, e che quindi anche un numero complessivo di emissioni che non può essere sforato, e che poi questo numero diminuisca in maniera progressiva anno dopo anno, in modo che si inquini complessivamente via via sempre di meno, e che seguendo le leggi del mercato i crediti, essendo di meno, diventino più cari, e diventando più cari quindi poi le aziende siano spinte a inquinare meno ed essere più sostenibili. Anche qui si tratta di un meccanismo molto imperfetto, con tutta una serie di criticità che non sto qui a spiegare e che abbiamo visto, perché insomma ad esempio in Europa sono già diversi anni che viene utilizzato questo sistema e ne ha tantissime di falle. Comunque magari ne parliamo un'altra volta. Vediamo però come funziona nello specifico il mercato cinese. Partiamo col dire che perlomeno all'inizio l'ETS cinese coprirà soltanto il settore energetico, quindi riguarderà solo le aziende che si occupano di produrre energia, ma anche su questa scala ridotta diventerà comunque il sistema di scambio di crediti di carbonio o di emissioni più grande al mondo, perché il sistema energetico cinese copre qualcosa come il 15% delle emissioni di CO2 globale e rappresenta circa il 40% delle emissioni cinesi, che è il paese che emette di più in assoluto. L'ETS cinese sarà però piuttosto diverso dal suo omologo europeo, e la differenza più evidente è l'assenza di un tetto massimo di emissioni. Al suo posto c'è un limite piuttosto flessibile per le emissioni, che può aumentare o diminuire di anno in anno, perché il sistema cinese si basa sul concetto di intensità di carbonio, ovvero su quanta CO2 viene emessa non in assoluto, ma per unità di energia prodotta. E in questo modo Pechino spera di incentivare gli impianti a produrre in maniera più efficiente, ma non si impegna a far calare le emissioni nel loro complesso. Cioè, sostanzialmente dice: noi decidiamo di quanta energia abbiamo bisogno e quindi può essere che le emissioni complessive aumentano, però a noi interessa che diminuiscano quelle legate al singolo kilowattora di energia prodotto. E quindi ovviamente è un concetto, anche qui, un po' scivoloso, e il sistema sembra abbastanza farraginoso, perché comunque, o perlomeno, per gli scopi ambientali, perché mette al primo posto la competitività dell'economia cinese e relega la questione delle emissioni a un ruolo decisamente secondario, un ruolo un po' da gregario. E insomma, e quindi con tutte le criticità del caso, anche in questo caso. Va bene, nel frattempo, e veniamo così all'ultima notizia del giorno, correndo un po' perché sono già 10 minuti passati, è partita l'operazione Sea Breeze 2021, ovvero una serie di esercitazioni militari piuttosto grosse che impegneranno l'Ucraina e i paesi NATO sul Mar Nero e che coinvolgeranno decine di navi da guerra. Erano almeno 10 anni che i paesi occidentali non si impegnavano in operazioni di guerra così grosse. E l'iniziativa, fra l'altro, arriva pochi giorni dopo che un cacciatorpediniere britannico è stato invitato a invertire e cambiare rapidamente rotta al largo della Crimea a suon di proiettili e bombe a frammentazione da quattro cacciabombardieri russi. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ci sono versioni discordanti, ma insomma questa sembra essere la versione più probabile. Comunque, le manovre di Sea Breeze 2021, che sono iniziate lunedì, ieri, e dureranno circa 2 settimane, coinvolgeranno 30 navi da guerra e 40 aerei degli Stati Uniti e degli alleati degli Stati Uniti all'interno della NATO. Nel frattempo, e dell'Ucraina anche, scusate. Nel frattempo anche l'esercito russo mostra i muscoli lanciando manovre a tappeto sul Mar Mediterraneo con i suoi aerei da guerra armati di missili ipersonici di ultima generazione. Le esercitazioni russe si concentreranno sul combattimento con aerei, elicotteri e veicoli aerei senza pilota e di un nemico fittizio, quindi largo utilizzo di droni anche in questo caso. Insomma, la tensione militare è molto alta, non tanto da dire che c'è una guerra alle porte come hanno fatto alcuni giornali, ma abbastanza da tenere gli occhi aperti, cosa che è intenzionata a fare Mosca secondo le dichiarazioni, che ha criticato duramente le esercitazioni della NATO sul Mar Nero e con il ministro della difesa russa che ha detto che appunto le avrebbe monitorate molto da vicino. Ovviamente continueremo a seguire quello che succede in Crimea. Lo continueremo a fare anche se poi domani vi spiegherò meglio, ma a partire da domani sarà l'ultima puntata di Io non mi rassegno, almeno prima di staccare per il periodo estivo, che quest'anno sarà un po' più lungo del solito, ma non vi anticipo niente perché domani ne parleremo durante la puntata e poi torneremo a settembre, a fine settembre, con un sacco di novità. Comunque, io vi saluto per oggi, vi ricordo, visto che tanto abbiamo fatto 13, possiamo fare 14, parlo dei minuti. Visto che il nostro lavoro, il lavoro dei giornalisti, le giornaliste Italia che cambia, è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti e che non prendiamo fondi pubblici e accettiamo i finanziamenti solo delle aziende che sono allineate con la nostra visione, è molto importante per noi il contributo volontario di chi ci segue. Quindi, se pensi che il nostro lavoro sia importante, puoi contribuire cliccando sul pulsante Contribuisci che vedrai sulla schermata finale di questo video, se lo stai guardando come video, o sulla descrizione del podcast. E fare una donazione ricorrente o una tantum per sostenere appunto quello che facciamo. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova, ultima di questa stagione, puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre i giorni, e che ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao.